Alcuni di voi avete già conosciuto Josh, l'ho voluto chiamare Jeff perché mi hanno chiamato Jeff ieri e la pulce nell'orecchio mi è...
Well, they called me Jeff yesterday at the, you know, at the food distribution, so it was in my brain
because I was joking around with Christian back there. But comunque, Josh, this is your time, and we'd love to hear what you have to tell us from the Word.
Buongiorno. Once again, I just want to thank everyone.
Okay. No,
for
non c'è bisogno.
Hospitality and your love in Christ for our team this week.
E di una volta vorrei ringraziarvi per la meravigliosa ospitalità che ci avete offerto e anche per l'amore di Cristo che ci avete dimostrato questa settimana.
Our team has been greatly blessed and I think that we've been blessed more from you than you from us.
Il nostro team è stato benedetto grandemente e posso dire senza dubbio che noi siamo stati più benedetti da voi che non voi da noi. E vi ringrazio per l'opportunità di predicare la parola di Dio questa mattina. Vogliamo andare al libro di Prima Re, capitolo 19. Prima Re 19.
Many of you know that in the United States, in roughly a little under a year, we will have a presidential election.
Magari alcuni di voi sapete che in meno di un anno noi avremo negli Stati Uniti delle elezioni per decidere chi sarà il nuovo presidente.
The news is already filled with coverage of the candidates for president.
Se tu accendi il telegiornale vedrai tantissime volte qualche diciamo notizia sui candidati alla presidenza.
There is already almost, even though we're almost a year away, great anticipation about who will win.
E c'è una grande attesa, anche se siamo un anno in anticipo, di vedere e sapere chi vincerà.
And when the election night comes and one candidate wins.
E quando arriva la notte dell'elezione e il candidato vincitore sarà deciso,
there will be great celebration for those who support that candidate.
E quelli che hanno vinto si daranno a la festa, celebreranno in modo grande.
Those who support the candidate will feel like they are on top of the world.
Quelli che hanno visto come il suo candidato ha vinto si sentiranno in cima al mondo.
And there will be big parties thrown, particularly parties for those who've been close to the candidate. There's a giant celebration.
E ci sarà una gigantesca celebrazione intorno al candidato che avrà vinto.
Maybe it's a little like you felt in 2006.
Magari è come voi vi siete sentiti nel 2006.
When Italy beat France to win the World Cup.
Quando l'Italia ha vinto il mondiale.
Celebration, right?
Qualcuno sì. Abbiamo celebrato alcuni di noi.
Can you think of a time when you felt on top of the world?
Poi ricordarti un periodo, un momento nella tua vita quando tu ti sentivi in cima al mondo, quando tu ti sentivi completamente pieno di gioia. Adesso voglio che pensi invece alla sensazione di delusione.
Disappointment is what those will feel who support the candidate who loses the presidential election.
La sensazione della delusione sarà quello che sentiranno coloro che hanno supportato il candidato perdente. Ci saranno sensazioni di paura e di angoscia riguardo a cosa succederà con l'America. E anche questo esempio è una delusione piccola in confronto a altre delusioni che noi possiamo vivere nelle nostre vite. Pensa alla delusione di una carriera che non va nella direzione in cui tu avresti voluto. O una relazione che non ha funzionato. O che in questo momento magari è rotto. Delusione. Tutti noi conosciamo bene questa sensazione. E tante volte quando siamo delusi diamo la colpa a Dio e diciamo: Dio, come hai potuto permettere che questo accadesse? Come mi hai lasciato così appeso? E questa è la mia domanda per noi oggi. Come vuole Dio che noi maneggiamo, che noi trattiamo la nostra sensazione di delusione? E come rientrano nel piano di Dio le delusioni che noi viviamo? Fatti questa domanda. Quali sono le tue speranze, i tuoi sogni per il futuro? Quali sono le tue aspettative? E cosa farai se le cose non vanno secondo il copione? Permetteremo che le delusioni ci avvicinino più a Dio? O causeranno che noi ci allontaniamo più da Lui? Oggi, dalla parola di Dio, vogliamo vedere una storia dalla Bibbia di grande celebrazione seguito da una delusione devastante. Ed è dal libro di Prima Re. Siamo familiari con il personaggio biblico Elia? Lui era un profeta di Dio in Israele. E il popolo di Israele nei tempi di Elia ha voltato le spalle a Dio. Hanno adorato dei falsi. E solo Elia era, come dire, fedele a Dio. Elia ha sfidato questi falsi profeti. Vediamo chi è il vero Dio. E noi leggiamo quella storia in Prima Re 18. C'è una concorrenza, una competizione. Elia contro tutti i falsi profeti. E sembra che Elia non potrà mai vincere. Ma lui cosa fa? Si affida a Dio. E i falsi profeti gridano al loro Dio, però non ricevono nessuna risposta. Elia, un solo uomo, grida a Dio e Dio gli risponde. E Dio manda un lampo o fuoco, qualcosa dal cielo. E tutto Israele vede che il Dio di Elia è il vero Dio. È una vittoria per Dio e per la sua verità. E tutti i falsi profeti vengono uccisi. Come si sentiva in questo momento Elia? Dio ha dato la vittoria. Dio ha sconfitto i suoi nemici. E Elia dice: non fermiamoci qui, Dio, devastiamo tutti i falsi dei di Israele. E poi arriviamo a Prima Re 19. E voglio chiedere a Keith di leggere. Voglio leggere Prima Re 19 dell'1 al 18. Prima Re 19, 1 al 18. Acab raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tra tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia anima, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla testa sua una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte, e gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? E gli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo a cercare e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocche davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spellonca. E una voce giunse fino a lui e disse: che fai qui, Elia? E gli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meola, come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo, ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli lì il cui ginocchio non è piegato davanti a Baal e la cui bocca non ha baciato. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. È veramente una lampada ai nostri piedi, una luce davanti alla nostra via. Grazie per questa porzione della tua scrittura. Preghiamo che tu sia il nostro maestro. Che lo Spirito Santo possa essere presente in questo luogo. Che tu possa fare approfondire la nostra fede in te. Che noi possiamo sapere che il tuo piano per noi è un piano perfetto, anche quando sperimentiamo le delusioni, anche quando le cose non vanno come noi abbiamo programmato. E noi sappiamo che tu sei fedele. Ci hai dimostrato volta dopo volta che questo è vero. E io prego che le parole della mia bocca e le meditazioni dei nostri cuori possano essere accettabili ai tuoi occhi. E preghiamo nel nome potente di Gesù. Amen. In Prima Re 18, Elia sperimentò una grande vittoria. Però in Prima Re 19, lui sperimenta grande delusione. Pensa un attimo a Prima Re 18. Dopo che Dio ha sconfitto i falsi profeti, direbbe: adesso è il momento di convertire, di far tornare sui loro passi tutto Israele. Però poi leggiamo in Prima 19 qualcosa di diverso. Elia sta cercando di scappare per salvare la sua vita. Non capisce. Si chiede: Dio, perché stai facendo questo? Avrei pensato che porteresti adesso il risveglio a tutta la nostra nazione. Ero sicuro che tu avresti tolto di mezzo il cattivo re Acab e la sua moglie Jezebel. Loro adorano dei falsi. Loro odiano le tue vie. Perché sono ancora lì, hanno loro il potere.
So, but now Elijah finds himself on the run.
E adesso Elia sta scappando per salvare la sua vita. Jezebel vuole ucciderlo. Ed Elia vediamo che è depresso e deluso.
The text tells us he goes 120 miles to Beersheba.
Leggiamo nel testo che lui va 120 miglia o 200 chilometri più o meno a Beersheba.
He's ready to give up.
Lui è pronto a lasciare tutto.
He's ready to die.
È pronto a morire.
But God has a better plan.
Ma Dio ha un piano migliore.
So if you look in verse 5 and 6,
se guardi bene il versetto 5 e 6,
God provides food and drink for Elijah.
Dio provvede cibo e bibita al Elia stanco. Gli provvede anche il sonno.
So then Elijah decides he's going to go to Mount Horeb.
E a questo punto Elia decide di andare al monte Horeb.
Mount Horeb is just another name for Mount Sinai.
E il monte Horeb è un altro nome per il monte Sinai.
Mount Sinai is the most important mountain in the Old Testament.
E il monte Sinai è il monte più importante nell'Antico Testamento. E Elia pensa in sé, Dio deve venirmi incontro se io vado a Sinai. È come se un cattolico dicesse, vado a San Pietro. Se Dio è da essere trovato da qualsiasi parte, sarà lì, a San Pietro. Ed Elia va al monte Sinai. Perché lui vuole delle risposte. Vuole sapere, Dio, perché stai permettendo questo nella mia vita? Ma Elia scopre una cosa. Scopre che noi viviamo per fede. Non per le spiegazioni. Dio non ci deve una spiegazione per quello che Lui fa. Invece Dio ci chiama a fidarci di Lui. Così quando Elia arriva al monte Sinai, Dio ha una domanda. Guardalo con me in versetto 9. Che fai qui, Elia? Elia dà una recita qualcosa. Magari lui tante volte lo ha già provato, l'ha detto tante volte nella sua mente. Dopo, volta dopo volta. Lui l'ha praticato diverse volte. E finalmente ha la possibilità di consegnarlo a Dio. E gli dice questo. Io sono stato molto geloso per il nome del Dio degli eserciti. I figli hanno abbandonato il tuo patto. Hanno demolito gli altari. E hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. E dice, sono rimasto solo io. E ora cercano di ammazzarmi. Senti nella sua voce? Sta dicendo, perché Dio? Perché stai facendo queste cose così? E amo la risposta che Dio gli dà a Elia. Non gli dà una spiegazione lunga, dettagliata. Non gli scrive una tesi per spiegargli perché sta facendo le cose come li sta facendo. Non gli dà i dettagli. Invece cosa gli dice? Gli dice va fuori e fermati sul monte e dice io passerò. E poi abbiamo questa bellissima scena. Prima c'è un vento forte, impetuoso, come un uragano o un tornado. Però cosa leggiamo? Dio non è in esso. Non è nel vento. Poi viene un terremoto. Terremoto potente. Potrebbe distruggere case. Però Dio non si trova neanche nel terremoto. Poi scende il fuoco.
Maybe fire like he saw on Mount Carmel.
Magari fuoco come ha visto sul Monte Carmel.
But God's not in the fire.
Però Dio non si trova neanche nel fuoco.
Then there's a quiet whisper.
Poi c'è un mormorio silenzioso.
God is in the whisper.
Ed è lì che si trova Dio.
You see, Elijah wanted more fireworks.
Vedi, Elia voleva ancora più fuochi d'artificio. Voleva che Dio schiacciasse Acab e Jezebel. Voleva vedere più del potere di Dio. E Dio gli dice, io ho tutto il potere. Io posso fare l'uragano. Posso fare il terremoto. Posso fare il fuoco. Ma io scelgo di parlare a te attraverso un mormorio. Gli dice Elia, io non farò le cose come tu pensi io li debba fare. Invece io farò in modo che io ho scelto. Ed Elia ha difficoltà in accettarlo. Nel versetto 14 dà di nuovo la stessa, diciamo, lo stesso discorso.
What did Elijah want?
Cosa voleva Elia?
He wanted revival.
Lui voleva un risveglio.
He wanted the Israelites to turn to God.
Voleva che gli israeliti tornassero al loro Dio.
He wanted the true God worship.
Voleva che loro Dio, che il vero Dio ricevesse l'adorazione.
What Elijah wanted was not bad.
Quello che voleva Elia non era sbagliato.
His desires were not.
I suoi desideri non erano peccaminosi, erano desideri buoni, erano sogni buoni, però non erano nella volontà di Dio. E tante volte nelle nostre vite vogliamo qualcosa che è buono, vogliamo una moglie, vogliamo un buon lavoro, vogliamo che i nostri familiari vengano a Cristo. Vogliamo che Italia sia tornata a Cristo. Vogliamo vedere come l'America si converte a Cristo. Vogliamo vedere come i paesi arabi si convertono. Tutto il mondo vogliamo vederlo convertito a Cristo. E questo è buono. E dobbiamo pregare che sia fatto. Ma alla fine dei conti dobbiamo fidarci del piano di Dio. A volte il suo piano è il nostro piano. E a volte non lo è.
Do you trust God's plan for your life?
Ti affidi perfettamente al piano di Dio per la tua vita?
You and I, we want.
Tante volte tu e io vogliamo delle cose.
We pray about those.
Preghiamo per quelle cose.
And we don't get the that we.
E non riceviamo la risposta che aspettiamo.
And we why.
E ci chiediamo perché.
This is God's message to us.
E questo è il messaggio di Dio per noi oggi.
Trust me.
Fidati di me.
Listen to my voice.
Ascolta la mia voce.
Sometimes we want the fireworks.
Tante volte cosa vogliamo? I fuochi d'artificio.
Power.
Vogliamo il potere.
And God has the power.
E Dio ce l'ha.
He could have killed Ahab and Jezebel in a second.
Poteva aver ammazzato Acab e Jezabel in un secondo.
But instead,
però invece
he has a different plan.
Lui qua ha un altro piano.
This is what God says.
E questo è ciò che Dio gli dice a Elia. Dice, voglio che tu vada a ungere un altro re. E vuoi che tu vada a ungere un altro profeta. Che prenderà il tuo posto. Elia voleva il risveglio. E invece lui viene demosso nella sua carriera. In realtà Elia, un altro uomo diventerà il mio, come dire, uomo, il mio battistrada nel popolo di Israele. Senz'altro era difficile da sentire. E a volte la volontà di Dio è difficile da accettare. È difficile da credere. Ma Dio dice affidati di me in fede. Il mio piano è buono. Io ti amo. Dio non ha mai smesso di prendersi cura di Elia. Gli ha dato da mangiare, gli ha dato da bere, gli ha dato il sonno e gli ha parlato pure. È soltanto che non è stato nel modo in cui Elia si aspettava. Pensa tutte le volte nella vita. Noi abbiamo un piano. E noi pensiamo il piano migliore. Noi diciamo, Dio, questo è il miglior piano che nessuno potrebbe mai immaginare. Non vediamo un altro modo in cui Dio potrebbe agire. E cosa facciamo? Appoggiamo tutta la nostra speranza in quel piano. Però questo è ciò che Dio ci dice. Metti la tua speranza in me, non nel tuo piano. Fidati di me. Il mio piano per te è buono. Magari tu non lo capisci. Ti chiederai il perché. Ma io sono con te. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ascolta la mia voce. Pensa a questo. Pensa alla croce. Da un punto di vista umano soltanto, la croce è stata una delusione. Il Messia doveva venire per salvare Israele e doveva portare la salvezza fino agli estremi della terra. Come mai potrà succedere se il Messia sta morendo sulla croce? I discepoli non potevano capirlo. Sono scappati via per la paura. Erano delusi. Era impossibile a loro vedere come Dio raggiungerebbe i suoi propositi attraverso la croce. Ma Dio sapeva esattamente quello che stava facendo. E Dio ha trasformato quello che sembrava una delusione. L'ha trasformato nella vittoria più incredibile che il mondo abbia mai visto. Vittoria sui nostri peccati. Vittoria sul diavolo. Addirittura vittoria sulla morte. Sembrava una delusione, ma in realtà è stata la vittoria più schiacciante nella storia dell'umanità. Pensa ora alla vita cristiana. Noi crediamo in Gesù. Le nostre vite sono trasformate. Abbiamo adesso un proposito. Abbiamo una speranza. Abbiamo gioia. E così pensiamo. I miei problemi adesso svaniranno. Pensiamo, la vita non sarà più difficile per me. Però in fondo sappiamo che non è così che la vita cristiana funziona. Tante volte nella vita cristiana affrontiamo più difficoltà dopo che diventiamo cristiani di quanto affrontavamo prima di diventarlo. E ci chiediamo, Dio, perché permetti che i tuoi figli soffrano? Dio, io pensavo che tutti i miei problemi sarebbero svaniti una volta che conoscevo Cristo. Ma Dio ci dice, il mio piano per te è perfetto. E attraverso le nostre difficoltà, attraverso le nostre angosce, e attraverso le nostre delusioni, Dio sta portando a termine i suoi propositi in noi e anche nel mondo. Ci sta facendo diventare sempre più simili a Cristo nel processo della sofferenza. Perché di solito nella vita impariamo le lezioni più grandi nei momenti difficili e non quando le cose vanno tutti lisci. E Dio, nonostante non possiamo vederlo, sta portando a termine i suoi propositi anche nel mondo intero. Sta salvando il suo popolo. Sta sostenendo la sua chiesa. Sta salvando le nazioni. anche se magari a occhio nudo non ci sembra di essere vero.
And all of you,
e tutti voi siete una testimonianza ai propositi di Dio, che Lui è potente, che Lui salverà il suo popolo e che Lui è degno della nostra fiducia. Elia non riceve quello che desiderava. Lui è deluso. Ma l'amore di Dio non lo lascia mai. E Dio ha veramente un piano migliore di quello di Elia. Dio dice alla fine del brano che Lui ha un popolo, che Lui salverà. E per quanto riguarda il risveglio, ci sono altri re che verranno dopo di Lui, che aiuteranno a convertire il popolo di Israele a Dio. Ma anche lì, ma anche in quelle situazioni il risveglio non era la cosa migliore che il popolo di Israele poteva aspettarsi o pretendere. Perché Dio aveva un piano più grande di solo convertire il popolo di Israele a Lui. Il piano di Dio era quello di salvare tutto il mondo, di chiamare anche i gentili a se stesso, non soltanto i giudei. E tu e io siamo dei gentili. E ora conosciamo Dio. Vedi, questo è il piano di Dio. Non soltanto di convertire il cuore di Israele, ma di mandare Gesù, il Salvatore del mondo. Questo non è l'ultimo episodio in cui vediamo Elia nella Bibbia. Sapete dove altro vediamo Elia? The New Testament. Transfiguration. Esatto. Prima,
God takes Elijah to heaven with the chariot of fire.
Prima Dio porta Elia in cielo attraverso i carri di fuoco.
And one of the reasons I love that,
e una delle ragioni per cui amo questa scena,
is that there is a neat theme of fire in Elijah's life.
C'è una bella tematica di fuoco nella vita di Elia. C'è il Monte Carmelo, scende il fuoco, schiaccia i falsi profeti, il fuoco qui e poi i carri di fuoco. E lui, Dio sta dicendo a Elia, non voglio che tu dimentichi mai che io sono un Dio di potere e che io posso sconfiggere qualsiasi nemico. E Dio prende il suo servo, lo porta in cielo, in un carro di fuoco. Dio è onnipotente. Ma come voi avete detto, non è l'ultimo episodio in cui vediamo Elia nella Bibbia. Appare un'altra volta sul monte della trasfigurazione. E pensa a Elia in questo momento. Colui che aveva così una speranza grande per il suo popolo. Odiava il male. Amava il bene. Voleva vedere anime convertite a Cristo. E Dio gli permette di vedere quel desiderio. Chi è che vede Elia sul monte della trasfigurazione? Gesù. In tutto il suo potere, tutta la sua gloria. E quello che vediamo qui Dio dà a Elia qualcosa di molto più grande di quello che lui avrebbe mai potuto immaginare. Elia non poteva mai sapere questa cosa. Ma i suoi sogni erano in realtà piccoli. Le sue speranze erano troppo piccoli in confronto alla volontà di Dio e quello che Dio avrebbe portato a termine attraverso di lui. Oggi voglio che tutti noi sappiamo che il piano di Dio è buono E il piano di Dio è molto più grande, è molto più meraviglioso, è molto più potente che il nostro miglior sogno. E così il messaggio di Dio per noi è di fidarci di Lui. Dobbiamo fare dei piani per Dio? Certo. Dobbiamo cercare di raggiungere degli obiettivi nel nome di Dio? Assolutamente sì, per la sua grazia. Dobbiamo pregare che le anime vengano a conoscere Cristo? Certamente. Ma noi fidiamo che in qualsiasi modo Dio scelga di rispondere alle nostre preghiere, che Lui è buono, che il suo piano è perfetto, perché noi serviamo un Dio che può prendere le nostre delusioni più profonde e trasformarli in vittoria per la sua gloria. Amen. Preghiamo. Signore, siamo grati per quello che Tu ci insegni attraverso questo brano della Bibbia. Noi conosciamo bene il significato della delusione e noi affronteremo delle delusioni nelle giornate che arrivano. Ma noi Ti chiamiamo di approfondire la nostra fede in Te, Signore. Aiutaci a fidarci di Te. Aiutaci a sapere che il Tuo piano è migliore del nostro. Usati di noi per la Tua gloria. Aiutaci ad afferrare Te ogni giorno. Aiutaci a non mettere la nostra fiducia nel nostro piano, ma che la nostra speranza possa essere solo in Te. Che Tu possa ricevere la gloria e che la gloria non vada a noi, ma che vada soltanto a Te. Grazie per Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Amen. Amen. Grazie. Thanks for that word, Josh. Really appreciate it. Penso che era una parola che la nostra Chiesa aveva bisogno di sentire. Amen. E voglio che possiamo esprimere una risposta con questo prossimo canto. Magari possiamo cantare di nuovo Non temere, va bene? E usiamolo per dirlo a Dio, veramente in risposta a quello che noi abbiamo sentito. E immagina che il Signore che ti sta dicendo a te questa mattina: non temere, il mio piano sussiste, il mio piano è buono perché io sono un Dio buono, non temere.